Radio Giornale.
Un'assicurazione per i danni da terremoto in Svizzera. Si va verso un premio unico pagato dai proprietari di immobili, ma solo in caso di sisma. Ora c'è una data: Moutier passerà al Giura entro il 1 gennaio 2026, fissata la roadmap che mette fine alla questione giurassiana. La crisi dei sottomarini ritorna al sereno tra Francia e Stati Uniti, dialogo telefonico tra Macron e Biden, Parigi rimanderà presto l'ambasciatore a Washington. Garantire cibo per tutti, un vecchio interrogativo, si cercano soluzioni nuove. Il tema margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, se ne discuterà a Modem. I danni provocati da un terremoto devono essere presi a carico in modo solidale a livello nazionale. Quanto ha deciso ieri il Consiglio nazionale, che segue così il parere degli Stati e che invita il Governo a studiare le basi per istituire un'assicurazione col sistema del cosiddetto impegno eventuale, un meccanismo che spiegheremo tra poco, come sentirete. Una decisione che ha diviso il Parlamento e che non piace ai proprietari di immobili. Ce la illustra Paola Latorre.
I terremoti sono l'unico pericolo naturale non assicurato in Svizzera, ma le cose cambieranno. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato, con 108 voti contro 76, una soluzione innovativa. Invece di un premio annuale, tutti i proprietari di immobili della Svizzera pagheranno un premio unico solo in caso di terremoto. Sisma che, sono tutti concordi, ci sarà.
Oui. Il existe en Suisse un risque bien réel.
Sì, in Svizzera esiste il rischio molto reale che si verifichi un terremoto eccezionale di grande ampiezza, ha spiegato Pierre-André Page, a nome della maggioranza della Commissione favorevole alla mozione. Gli esperti stimano i danni a più di 50 miliardi di franchi. Grazie a questo sistema, facendo pagare ai proprietari una piccola percentuale della somma dell'assicurazione dello stabile, il fondo comune avrebbe a disposizione 20 miliardi, senza intaccare le casse pubbliche. Numerosi esponenti dell'UDC e del PLR hanno criticato e votato contro questa soluzione. Secondo loro bisogna mantenere il sistema attuale. Ogni proprietario sceglie se vuole un'assicurazione individuale, parere condiviso anche dal Consiglio federale.
Eine vorsorgliche Lösung ist staatspolitisch.
Una soluzione preventiva da un punto di vista politico ed economico non è una soluzione, ha sostenuto il consigliere federale Willy Maurer. È inoltre ancora possibile, quando ci sarà il terremoto, trovare il modo di risolvere la questione, ha aggiunto. Anche secondo l'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari, che ha subito reagito a questa decisione, non serve un sistema obbligatorio per tutta la Svizzera e in una nota sottolinea che seguirà l'attuazione in modo estremamente critico.
Via ai negoziati per il trasferimento di Moutier. Ieri i governi dei cantoni Giura e Berna hanno firmato le linee guida per le trattative che faranno del comune autonomista bernese un comune giurassiano a tutti gli effetti al più tardi nel 2026. I dettagli con Lucia Mottini.
È la conseguenza del voto del 28 marzo scorso con cui Moutier ha scelto il Canton Giura. Le autorità comunali scalpitano e vorrebbero concludere il trasferimento già entro il 2024. Ma la cosa non è semplice. I due cantoni devono prima negoziare un concordato che dovrà poi essere ratificato dai rispettivi parlamenti e dalla popolazione bernese e giurassiana. Infine le Camere federali dovranno convalidare con un decreto la modifica territoriale e il Consiglio federale constatare la validità del decreto. Un solo no può far fallire l'intera procedura. La firma di ieri ha dato il via alla prima tappa. In questa occasione i due cantoni hanno espresso la volontà di collaborare per trasferire Moutier il più velocemente possibile e anche per mettere fine alla questione giurassiana. In altre parole, dopo quello di Moutier, non ci saranno altri voti di comuni bernesi sull'appartenenza cantonale. Il Canton Giura abrogherà quindi gli articoli 138 e 139 della Costituzione che lasciavano aperta la possibilità di nuove modifiche territoriali. In attesa della fine dell'intera procedura, Moutier verrà trattato come tutti gli altri comuni bernesi e le sue autorità informate sull'andamento delle trattative.
Massima allerta a Berna per l'ennesima manifestazione contro l'estensione del certificato Covid prevista per questa sera. I principali gruppi di protesta hanno in realtà rinunciato all'appuntamento, ma alcuni appelli alla mobilitazione provenienti anche da fazioni opposte sono ancora in circolazione e nel dubbio il municipio ha deciso di blindare la città. Ci aggiorna dalla capitale federale Giampaolo Driussi.
La maggior parte dei posti di polizia del Canton Berna resterà chiusa oggi per mettere a disposizione della città sufficienti agenti a tutela dell'ordine pubblico. Sarà infatti una capitale blindata quella che si presenterà questa sera ai cittadini. È già capitato in passato, anche se raramente. La decisione del comandante Stefan Blättler, prossimo a diventare procuratore generale della Confederazione, è ad ogni modo emblematica di come la tensione generatasi attorno agli ultimi provvedimenti anti-Covid non solo non sia scemata, ma anzi ulteriormente cresciuta. E si tratta anche di una situazione paradossale, dato che i principali gruppi di protesta, Freiheitsstrichler e Massvoll, fallite le trattative col municipio per una manifestazione autorizzata ma estremamente ridotta, hanno deciso di ritirarsi, facendo appello ai loro membri di non recarsi a Berna. Il problema è che il tam-tam social è nel frattempo proseguito anche al di fuori di queste organizzazioni, con tanto di contromanifestazioni annunciate dall'estrema sinistra. Nell'incertezza, le forze dell'ordine presidieranno dunque capillarmente le vie del centro, bloccando qualsiasi evento ai sensi della tolleranza zero annunciata qualche giorno fa dal sindaco Alec von Graffenried.
Wir raten die Bevölkerung an diesen unbewilligten Kundgebungen nicht teilzunehmen.
Ai cittadini chiediamo di non partecipare a qualsivoglia manifestazione che prenda vita e per ragioni di sicurezza sconsigliamo di prendere parte ad eventuali assembramenti, dichiara la portavoce della polizia cantonale Isabel Wüttrich. Il timore è insomma che possano ripetersi e in peggio i disordini della scorsa settimana su Piazza Federale. Se questa sera Berna resterà tranquilla, l'appuntamento sembra però solo rimandato a sabato e spostato a Uster, nel canton Zurigo.
In Germania, nuovo scivolone del candidato cristiano democratico alla cancelleria Armin Laschet. Un video elettorale pubblicato su Facebook mostra il leader della CDU mentre discute con un noto militante Novax. E questo proprio mentre il paese intero è sotto shock per un brutale omicidio commesso per protesta contro le misure anti-Covid. Da Berlino, Walter Raue.
Questa è la CDU. Prima di parlare bisogna pensare e discutere anche con coloro che hanno un'opinione differente, recita il video elettorale postato dai cristiano-democratici su Facebook e nel quale, fra le altre cose, si vede un recente comizio di Armin Laschet a Erfurt, nel quale il candidato della CDU discute con un militante Novax che era salito sul podio.
Dafür steht die CDU. Erst denken, dann reden. Und auch mit denen, die eine kritische Haltung haben. Ja, gerade mit denen.
Il video ha suscitato un piccolo putiferio, non solo per il fatto che il militante Novax è in realtà un noto simpatizzante dell'estrema destra neonazista, ma anche perché è stato pubblicato lunedì, proprio nel giorno in cui è venuto alla luce il movente dell'omicidio di un benzinaio freddato lo scorso fine settimana in Renania-Palatinato. Anche questo è un militante Novax che ha ucciso il benzinaio solo perché questo gli aveva chiesto di indossare una mascherina. Davvero è giusto e necessario discutere con tutti? Si domandano in molti. Il video elettorale di Laschet ha scatenato, manco a dirlo, forti polemiche.
Francia e Stati Uniti tentano di ristabilire la fiducia reciproca. Ad una settimana dallo scoppio della crisi dei sottomarini, i presidenti Macron e Biden hanno parlato al telefono chiarendo le rispettive posizioni e decidendo di lanciare un processo di consultazioni approfondite in vista di una faccia a faccia tra i due in ottobre. In giornata all'Assemblea dell'ONU è prevista una riunione tra i ministri degli esteri dei due paesi. Intanto la Francia rimanderà presto a Washington il proprio ambasciatore. In redazione Mangiula Batia.
La videotelefonata tra il presidente statunitense Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron è durata mezz'ora. Un colloquio definito amichevole, sollecitato, hanno tenuto a precisare i francesi, dal presidente americano. Un chiarimento molto atteso, terminato con un comunicato congiunto nel quale Biden ha ammesso che un dialogo più aperto, come si addice tra alleati, avrebbe evitato che la situazione degenerasse. A scatenare la crisi diplomatica, l'annuncio una settimana fa della conclusione del patto di difesa AUKUS tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia per contrastare l'influenza cinese nel Pacifico. Un accordo concluso senza consultare la Francia che ha comportato per Parigi la perdita di un contratto multimiliardario per la fornitura di sottomarini all'Australia. L'Eliseo ha reagito con un gesto senza precedenti richiamando gli ambasciatori a Washington e Canberra, segno della più grave crisi diplomatica tra Francia e Stati Uniti dopo il no francese alla guerra in Iraq del 2003. del 2003. La telefonata di ieri, si augura la Casa Bianca, dovrebbe segnare un ritorno alla normalità. In giornata è previsto a New York un faccia a faccia tra i rispettivi ministri degli esteri, mentre Biden e Macron hanno deciso di vedersi a fine ottobre in Europa. In calendario ci sono il G20 di Roma e poi la conferenza dell'ONU sul clima in Scozia. A coronamento dell'apparente ritrovata intesa, la settimana prossima l'ambasciatore francese farà ritorno a Washington. Intanto Naval Group, la società a partecipazione statale che avrebbe dovuto fornire i sottomarini, invierà agli australiani la fattura per i danni.
Continua il rialzo dei prezzi del gas sui mercati mondiali, mentre in Europa si devono ancora riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno. L'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha chiesto alla Russia di aumentare i flussi verso Occidente, ma da Mosca rispondono che al momento non è possibile, anche per la grande domanda proveniente dall'Asia, ci dice di più Stefano Grazioli.
Arriva poco gas in Europa, gli impianti di stoccaggio sono tutt'altro che al limite, i prezzi dell'oro blu alle stelle, mai così alti, anche oltre gli $800 per 1000 metri cubi. L'inverno non è ancora alle porte, ma l'allarme è già scattato, non solo per i comuni cittadini che un po' ovunque sul continente vedranno ritoccate le bollette verso l'alto. L'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha invitato la Russia ad accrescere le forniture verso l'Europa per tentare di frenare una tendenza che sta mettendo sotto sopra i mercati e agitando le cancellerie occidentali. Mosca, che a inizio settimana ha annunciato di non poter aumentare la capacità dell'export attraverso l'Ucraina, è sotto pressione. Alcuni paesi europei, Polonia in testa, l'accusano di speculare, da un lato per far lievitare i prezzi, dall'altro per accelerare l'apertura del gasdotto Nord Stream 2, che passa sotto il Baltico, tagliando fuori la Mitteleuropa e arrivando direttamente in Germania. Il premier polacco Morawiecki ha tuonato contro l'asse energetico russo-tedesco. In realtà il Cremlino sta rispettando i contratti, come è stato fatto notare sia dal versante tedesco che dalla stessa AIE, che ha sottolineato comunque come Mosca potrebbe sforzarsi maggiormente. Diversi però sono i problemi che si sono sovrapposti, dal fatto che alcune tratte di gasdotti sono in manutenzione alla congiuntura internazionale, con una forte domanda soprattutto dall'Asia dopo lo stallo della pandemia.
Il calcio di Super League con il suo turno infrasettimanale a spiccare nella pagina sportiva, Giordano De Lucia.
Sì, è proprio con Mattia Crocitorti non più ad interim, ma ha confermato allenatore capo, scende in campo questa sera il Lugano, che in casa affronta il Grasshopper. Viste le ultime positive uscite con rete di Abubakar Lungoi, possibile l'impiego dei due attaccanti contemporaneamente dall'inizio? Sentiamo proprio a questo proposito il tecnico bianconero.
Sono due giocatori che comunque hanno qualcosa da dare alla squadra, l'hanno fatto vedere nelle ultime due partite con due gol decisivi, sicuramente possono giocare insieme, bisogna mettere in campo sempre i giocatori che ti fanno la differenza, loro due queste partite l'hanno fatta, poi se troviamo anche l'equilibrio giusto con loro due, perché comunque ci vuole un determinato equilibrio.
Sempre stasera dalle 20:30 Sion-Lucerna sarà l'altra partita. Ieri intanto, grazie alla nuova doppietta di Cabrale, il Basile è tornato in vetta alla Super League. Sempre ieri successo 6-1 dello Young Boys a Losanna in Italia, prima vittoria stagionale in Serie A della Juventus, che esce così dalla scomoda zona retrocessione, battuto in trasferta lo Spezia 3-2. Vittoria anche del Milan 2-0 sul Venezia stasera, Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese, partite che chiudono il turno. Per terminare parliamo di Xherdan Shaqiri, alla sua prima segnatura con la nuova maglia del Lione del nazionale svizzero, infatti il bel gol dell'iniziale pareggio dell'OL contro il Troyes, poi battuto 3-1.
Modena si occupa oggi del diritto al cibo per tutti. Come garantirlo? L'interrogativo, lo sappiamo, non è nuovo. Lo sono forse le risposte che invece si cercano a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Emiliano Boss.
Sì, buongiorno. Vorrebbero essere nuove, almeno nelle intenzioni, non un vertice ONU per parlare ancora una volta di aiuti alimentari, ma per ripensare e in teoria riformare i sistemi di produzione del cibo, perché con l'obiettivo proprio di garantire l'accesso a oltre 800 milioni di persone nel mondo che tuttora si vedono private di questo diritto. Il loro numero, che da anni era in declino, è tornato ad aumentare. Ne parleremo con chi ha collaborato a questo summit, come l'ambasciatore svizzero presso le agenzie dell'ONU a Roma, Pio Venubst, ma anche con chi si fa portavoce delle preoccupazioni della società civile, dei produttori locali, che temono lo strapotere delle multinazionali dell'agrobusiness, alcune delle quali hanno sede proprio qui in Svizzera.
Modem alle 8.20 su Rete 1, vi ricordo in replica alle 19.25 su Rete 2, ma anche sul nostro sito rsi.ch/news e sull'app Play RSI. Buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.